Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
Mondadori presenta 1984 di George Orwell. Nuova traduzione di Nicola Gardini. Legge Daniele Crasti. Parte prima. Capitolo 1. Era una giornata fredda e luminosa di aprile e gli orologi segnavano le 13. Calcando bene il mento contro il petto per ripararsi dal ventaccio, Winston Smith si infilò in fretta nel caseggiato della Vittoria attraverso la porta a vetri, non abbastanza in fretta però da impedire che un mulinello di polvere grossa entrasse insieme a lui. Il corridoio puzzava di cavolo bollito e di vecchi zerbini. All'altro capo era attaccato un manifesto a colori, troppo grande per stare all'interno. Raffigurava una faccia enorme, larga più di un metro. La faccia di un uomo di circa 45 anni, con grossi baffi neri e tratti rozzi ma gradevoli. Winston si diresse verso le scale. Inutile provare l'ascensore. Anche quando le cose andavano meglio, funzionava di rado e ormai nelle ore diurne tagliavano l'elettricità. Con quel genere di restrizioni ci si preparava alla settimana dell'odio. L'appartamento si trovava in cima alla settima rampa di scale. E Winston, che aveva 39 anni e un'ulcera varicosa sopra la caviglia destra, saliva con lentezza, costretto a fermarsi parecchie volte per riposare. Su ogni pianerottolo, di fronte al pozzo dell'ascensore, l'enorme faccia scrutava dalla parete. Era una di quelle immagini che ti seguono con gli occhi. «Il grande fratello ti sta guardando», diceva la scritta sottostante. Nell'appartamento una voce pastosa elencava le cifre della produzione di ghisa grezza. Veniva da una placca di metallo oblunga, una sorta di specchio opacizzato inserita nella parete di destra. Winston girò un interruttore e la voce perse di intensità, ma le parole si capivano. L'aggeggio, lo chiamavano teleschermo, si poteva regolare ma non spegnere. Winston arrivò alla finestra. Era una figura piccola, fragile, tanto più esile nella tuta blu, l'uniforme del partito. I capelli erano molto chiari, la faccia sanguigna per natura, la pelle indurita dal sapone cattivo, dal rasoio poco tagliente e dal freddo dell'inverno appena finito. Là fuori, anche attraverso i vetri chiusi, il mondo appariva freddo. In strada, piccoli vortici di vento sollevavano spirali di polvere e di carta straccia, e sebbene splendesse il sole e il cielo fosse di un azzurro anche troppo intenso, era come se niente avesse più colore, tranne i manifesti affissi dappertutto. La faccia dei baffi neri ti scrutava dall'alto in ogni angolo. Ce n'era una proprio sulla casa vicina. «Il grande fratello ti sta guardando», diceva la scritta, mentre gli occhi scuri si piantavano in quelli di Winston. Al piano terreno, un altro manifesto con un angolo strappato sventolava a intermittenza, coprendo e scoprendo una sola parola. Socing. In lontananza, tra i tetti, calò un elicottero. Per un attimo restò sospeso come un moscone e poi sferciò via di nuovo con una curva. Era una pattuglia di polizia, che spiava la gente attraverso le finestre. Le pattuglie, a ogni modo, non avevano importanza. Solo la polizia del pensiero aveva importanza. Alle spalle di Winston, la voce del teleschermo continuava a blaterare di ghisa grezza e del compimento del nono piano triennale. Il teleschermo riceveva e trasmetteva. Qualunque suono di Winston che non fosse il minimo sussurro veniva registrato. Inoltre, finché lui rimaneva nel campo visuale della placca di metallo, poteva essere visto e udito. Naturalmente non c'era modo di sapere in quale preciso istante ti stessero guardando. Potevi solo speculare sulla frequenza e sul sistema con cui la polizia del pensiero si collegava a un certo cavo. Non era nemmeno da escludere che guardassero tutti di continuo, ma comunque fosse, potevano entrare nel tuo cavo a loro piacimento. Dovevi vivere, anzi, vivevi, per una consuetudine che diventava istinto, con la consapevolezza che ogni tuo rumore era ascoltato e, se non era buio, osservavano ogni tuo movimento. Winston dava la schiena al teleschermo. Si era più sicuri così, sebbene lui ne era certo, anche una schiena possa dire tanto. A un chilometro di distanza, il Ministero della Verità dove lavorava, torreggiava immenso e bianco sul paesaggio sudicio. Ecco, pensò con un vago disgusto. Questa era Londra, città principale di pista d'atterraggio 1, la terza provincia più popolosa dell'Oceania. Si sforzò di ricordare, frugando tra le memorie d'infanzia, se Londra fosse sempre stata così. C'erano sempre state queste infilate di putride case ottocentesche, puntellate ai lati da travi di legno con finestre di cartone, tetti di ferro ondulato, assurdi muri di recinzione cascanti da ogni parte. E i posti bombardati, dove la polvere dei calcinacci vorticava per l'aria, e l'epilobio cavalcava a mucchi di macerie, e i punti in cui le bombe avevano aperto vuoti più estesi ed erano sorte oscene colonie di abitacoli in legno simili a pollai? Inutile, non riusciva a ricordare. Della sua infanzia non rimaneva nulla se non una serie di quadri abbaglianti che apparivano contro il vuoto, per lo più incomprensibili. Il Ministero della Verità, Miniver in nova lingua, appariva spaventosamente diverso da qualunque altro oggetto. Era un'enorme struttura piramidale di cemento bianco, scintillante, che saliva nel cielo, terrazza dopo terrazza, per 300 metri. Da dove si trovava Winston, si riuscivano a leggere, rilevati in eleganti caratteri sul biancore della facciata, i tre dogmi del partito. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. Il Ministero della Verità aveva, a quanto si diceva, 3.000 stanze ai piani superiori e altrettante estensioni nel seminterrato. Sparsi per Londra si trovavano solo altri tre palazzi di aspetto e grandezza paragonabili. Rimpicciolivano l'architettura circostante in modo così completo che dal tetto del caseggiato della Vittoria li potevi vedere tutti e quattro in una volta. Ospitavano i quattro ministeri in cui era suddiviso l'intero apparato governativo. Il Ministero della Verità, che sovrintendeva all'informazione, allo spettacolo, all'istruzione e alle arti. Il Ministero della Pace, che sovrintendeva alla guerra. Il Ministero dell'Amore, che salvaguardava la legge e l'ordine. E il Ministero dell'Abbondanza, responsabile dell'economia. In nova lingua, Miniver, Minipax, Minamor e Minabon. Il Ministero dell'Amore metteva paura. Non aveva neanche una finestra. Winston non era mai stato nel Ministero dell'Amore e si era anzi sempre tenuto ad almeno mezzo chilometro di distanza. Non era possibile entrarci se non per faccende ufficiali, e allora ti spingevi in un labirinto di filo spinato, porte d'acciaio e nidi di mitragliatrici. Perfino per le strade che portavano alle barriere esterne si aggiravano guardie con facce da scimmioni, in uniforme nera, armate di manganello. Winston si voltò di scatto. Aveva composto il viso nell'espressione di quieto ottimismo che era preferibile esibire di fronte al teleschermo. Attraversò la stanza ed entrò nella minuscola cucina. Andandosene dal ministero a quest'ora si perdeva il pranzo della mensa e sapeva bene che in cucina non c'era nulla da mangiare tranne un pezzo di pane scuro che bisognava tenere da parte per la prima colazione dell'indomani. Tirò giù dal ripiano una bottiglia di liquido incolore con una semplice etichetta bianca che diceva Gin Vittoria. Aveva un odore nauseante e oleoso, come l'alcol di riso cinese. Winston ne versò abbastanza da riempire una tazza da tè. Si fece coraggio e buttò giù tutto come una dose di medicina. All'istante la faccia gli diventò paonazza e gli occhi gli si riempirono di lacrime. Quella roba aveva la potenza dell'acido nitrico e per di più, mentre la ingoiavi, era come se una mazza ti colpisse la nuca. Un attimo dopo, comunque, il bruciore di stomaco si acquietava e il mondo cominciava ad apparire meno triste. Prese una sigaretta da un pacchetto sgualcito con la scritta «Sigarette Vittoria» e per sbaglio la tenne capovolta, rovesciando il tabacco sul pavimento. Con quella successiva non ripeté l'errore. Tornò nel soggiorno e si sedette al piccolo tavolo a sinistra del teleschermo. Dal cassetto tirò fuori una penna, una boccetta di inchiostro e un quadernone nuovo, con la copertina marmorizzata e il retro rosso. Per qualche ragione il teleschermo del soggiorno aveva una collocazione inconsueta. Anziché trovarsi, come era la norma, sulla parete di fondo, da dove avrebbe controllato l'intera stanza, era sulla parete più lunga, di fronte alla finestra. Di fianco c'era una piccola rientranza in cui Winston adesso sedeva, probabilmente pensata per accogliere una libreria quando avevano costruito gli appartamenti. Sedendo nella rientranza e tenendosi attaccato al muro, Winston poteva sottrarsi al raggio del teleschermo, almeno visivamente. Certo, era ancora udibile, ma finché restava in quella posizione non era visibile. L'idea di fare quello che stava per fare gli era venuta in parte proprio per la strana topografia della stanza, ma gli era venuta anche per il quaderno che aveva appena tirato fuori dal cassetto. Era un quaderno di particolare valore. Saranno stati almeno 40 anni che quel tipo di carta liscia color crema, ora un po' ingiallita dal tempo, non si produceva più. Comunque, si capiva che il quaderno era assai più vecchio. L'aveva visto nella vetrina di una sciatta botteguccia di robi vecchi, in un brutto quartiere, adesso non ricordava esattamente quale, e aveva subito provato l'irresistibile desiderio di possederlo. I membri del partito avevano il divieto di andare nei negozi normali, fare affari nel mercato libero, come si diceva. Ma la regola non era così rigida, perché vari articoli, per esempio i lacci delle scarpe e le lamette da barba, si potevano trovare solo lì. Aveva dato una rapida occhiata alla strada, da una parte e dall'altra, e poi si era infilato nel negozietto e aveva comprato il quaderno per $2.50. Allora non sapeva bene per quale ragione lo volesse. Sentendosi in colpa, se l'era portato a casa nella cartella. Anche se non c'era scritto niente, con un articolo del genere ci si comprometteva. Iniziava un diario, ecco quel che stava per fare. Di per sé non era illegale. Niente lo era, dal momento che non esistevano più leggi. Ma se lo avessero scoperto, era praticamente certo che lo avrebbero messo a morte, o almeno condannato a 25 anni di lavori forzati. Winston applicò un pennino alla sticciola e lo ripulì tra le labbra. La penna era uno strumento arcaico, usato di rado anche per firmare, e lui se n'era procurata una di nascosto e non senza difficoltà, semplicemente perché sentiva che la bella carta color crema meritava di ricevere la scrittura di un vero pennino più che i graffi di una punta inchiostrata. In effetti, non era abituato a scrivere a mano, a parte qualche rapido appunto. In genere dettavi qualunque cosa al parlascrivi, ma in questo caso non era proprio possibile. Immerse la penna nell'inchiostro e poi esitò per un attimo. Si sentì percorrere da un tremito profondo. Lasciare segni su quella carta era il gesto decisivo. In caratteri piccoli e incerti scrisse 4 aprile 1984. Si abbandonò sulla sedia, assalito da un senso di completo smarrimento. Prima di tutto non era affatto certo che l'anno fosse il 1984. Sì, la data doveva essere quella, più o meno, perché era abbastanza sicuro di avere 39 anni. E credeva di essere nato nel 1944 o nel 1945, ma ormai non c'era data che non si potesse spostare di 1 o 2 anni. Per chi scriveva quel diario? Gli venne da domandarsi. Per il futuro, per chi verrà un giorno. Si soffermò sulla data dubbia che aveva scritto e poi andò a sbattere contro la parola nuova linguese «bipensare». Per la prima volta capì l'enormità di quel che aveva intrapreso. Come potevi comunicare con il futuro? La cosa era per sua natura impossibile. O il futuro assomiglierà al presente, nel qual caso non lo ascolterà, o sarà diverso, e allora il suo triste caso non avrà alcun significato. Per un po' rimase lì a contemplare la carta, instupidito. Il teleschermo adesso trasmetteva una stridula musica militare. Curioso, gli parve non solo di aver perso la capacità di esprimersi, ma di aver pure dimenticato che cosa intendesse dire inizialmente. Per settimane si era preparato a quel momento e non gli era mai passato per la testa che gli sarebbe servito ben più che il coraggio. La scrittura, quella, sarebbe stata facile. Non doveva far altro che trasferire sulla carta l'interminabile, infaticabile monologo che gli attraversava il cervello da anni. In quel momento, però, anche il monologo si era dissolto. Inoltre l'ulcera varicosa aveva cominciato a prudere in modo fastidioso. Non osava grattare, sapendo che così l'avrebbe solo infiammata. I secondi passavano. Avvertiva solo il vuoto della pagina, il prurito della caviglia, il frastuono della musica e la leggera ebbrezza che gli dava il gin. All'improvviso si mise a scrivere in preda al panico, senza aver chiaro che cosa stesse buttando giù. La sua grafia minuta e infantile vagava per la pagina, tralasciando le maiuscole e poi anche i punti fermi. 4 aprile 1984. Ieri sera al cinema. Tutti film di guerra. Uno molto bello, uno di una nave di rifugiati sotto le bombe in qualche punto del Mediterraneo. Il pubblico molto divertito dalle inquadrature di un ciccione che cercava di allontanarsi a nuoto inseguito da un elicottero. Prima lo vedevi sguazzare nell'acqua come una focena, poi lo vedevi attraverso il mirino degli elicotteri, poi era pieno di buchi e il mare intorno diventava rosa e lui affondava all'improvviso come se i buchi avessero assorbito l'acqua. Il pubblico gridava e rideva mentre lui affondava. Poi vedevi una scialuppa di salvataggio piena di bambini e un elicottero sopra. C'era una donna di mezza età, forse un'ebrea, seduta a prua che teneva in braccio un bambino di circa 3 anni. Il bambino gridava per la paura e nascondeva la testa nel petto della madre, come se volesse entrarle dentro, e la donna lo stringeva tra le braccia e lo consolava anche lei morta di paura, senza mai smettere di coprirlo per quanto le riusciva, come fosse convinta che le sue braccia potessero proteggerlo dalle pallottole. Poi l'elicottero ha sganciato su di loro una bomba di 20 chili, un lampo spaventoso, e la barca è finita in schegge. Poi stupenda inquadratura di un braccio di bambino che volava su, su, su in aria. Sicuramente aveva dietro un elicottero con una macchina da presa nel muso. E si è sentito un applauso dalle file del partito. Ma una donna del settore proletario si è messa a strepitare e urlava che non dovevano proiettare quelle cose in presenza dei ragazzini. Non dovevano, non era giusto, non in presenza dei ragazzini. Non lo era finché la polizia non l'ha buttata fuori. L'ha buttata fuori. Non credo le sia successo niente. A nessuno importa di quello che dicono i prolet. Tipica reazione prolet. Quelli mai. Winston smise di scrivere, anche perché gli era venuto un crampo. Non sapeva che cosa lo avesse spinto a buttare giù quella marea di sciocchezze. Ma la cosa strana era che, mentre lo faceva, un ricordo del tutto diverso gli si era chiarito nella mente e diventò così chiaro che quasi si sentì capace di metterlo per iscritto. Ed era proprio per quest'altro evento, ora lo capiva, che tutto a un tratto aveva deciso di tornare a casa e iniziare il diario. Era successo quella mattina al ministero, se si può dire che qualcosa di così vago possa succedere. Erano quasi le 11. E nel dipartimento dei registri, dove Winston lavorava, stavano trascinando le sedie fuori dai cubicoli e le stavano raggruppando al centro della sala davanti al grande teleschermo per prepararsi ai 2 minuti dell'odio. Winston stava prendendo posto in una delle file centrali. Quando erano entrate inaspettatamente nella stanza, 2 persone che conosceva di vista, ma con cui non aveva mai parlato. Una era una ragazza che spesso incrociava nei corridoi. Non sapeva come si chiamasse, ma lavorava nel dipartimento di letteratura. Forse, dato che l'aveva vista qualche volta con una chiave inglese in mano e con le dita sporche di grasso, era addetta al funzionamento di una delle macchine scriviromanzo. Era una ragazza dal piglio fiero, di circa 27 anni, con una folta capigliatura, faccia lentiginosa e movimenti svelti e atletici. Una stretta fascia scarlatta, simbolo della Lega Giovanile Antisesso, le faceva più giri intorno alla vita, sopra la tuta da lavoro, aderendo abbastanza da mettere in risalto i bei fianchi. A Winston non era mai piaciuta, fin dal primo momento, e sapeva perché. Non gli andava giù quell'aria da campi di hockey, bagni freddi, gite sociali, quell'impressione diffusa di efficienza che l'accompagnava. Non gli piaceva quasi nessuna donna, specie se giovane e bella. Le donne, soprattutto quelle giovani, erano sempre i membri più fanatici del partito, le prime a ingoiare slogan, a improvvisarsi spie, a snidare comportamenti poco ortodossi. Questa ragazza, poi, gli pareva più pericolosa delle altre. Una volta, incrociandolo nel corridoio, gli aveva lanciato un rapido sguardo obliquo che sembrava volerlo trapassare da parte a parte e per un attimo lo aveva riempito di cupo terrore. Gli era perfino venuto il sospetto che fosse un agente della polizia del pensiero. Una cosa poco probabile, in verità. Eppure, quando se la ritrovava vicino, non mancava mai di provare uno strano disagio, in cui si mischiavano paura e ostilità. L'altra persona era un uomo di nome O'Brien, un membro del partito interno con un incarico così importante e appartato che Winston riusciva a farsene solo un'idea assai vaga. Un silenzio improvviso colse quelli che stavano intorno alle sedie, quando videro avvicinarsi la tuta nera di un membro del partito interno. O'Brien era un omone ben piantato, con un collo taurino e una faccia rozza, comica, brutale. Nonostante l'aspetto intimidatorio, si muoveva con una certa classe. Si sistemava gli occhiali sul naso in un modo curioso che conquistava, che aveva una sua, chissà come, curiosa eleganza. Quel gesto, ammesso che qualcuno ragionasse ancora in termini simili, poteva ricordare un gentiluomo del XVIII secolo che porga la sua scatola di tabacco da fiuto. Winston aveva visto O'Brien una dozzina di volte nel corso di più o meno una dozzina d'anni. Era attratto da lui, e non solo per il contrasto tra i modi civili e l'aspetto da campione di pugilato. In cuor suo, soprattutto, era convinto, o forse sperava, che l'ortodossia politica di O'Brien non fosse totale. Qualcosa nella sua faccia non lasciava dubbi in proposito. O forse quel che gli stava scritto in faccia non era la mancanza di ortodossia, ma semplicemente l'intelligenza. A ogni modo, aveva l'aria di uno con il quale potevi parlare, sempre che riuscissi a ingannare il teleschermo e a trovarlo solo. Winston non aveva mai fatto il minimo sforzo per verificare. Di fatto, non c'era alcuna possibilità. In quel momento O'Brien diede un'occhiata all'orologio, vide che erano quasi le 11 e, chiaramente, decise di restare nel dipartimento dei registri fino a che non fossero passati i 2 minuti dell'odio. Si sedette nella fila di Winston, 2 posti più in là. In mezzo loro c'era una piccoletta biondastra che stava nel cubicolo accanto a quello di Winston. La mora sedeva appena dietro. Un momento dopo, dal grande teleschermo che occupava il fondo della sala, esplose un gracchiare orrendo, manco lo avesse prodotto il grippaggio di un mostruoso marchingegno. Quel rumore ti faceva digrignare i denti e drizzare i capelli. L'odio era iniziato. Al solito, lampeggiò sullo schermo la faccia di Emmanuel Goldstein, il nemico del popolo. Dal pubblico si levarono voci di protesta. La piccoletta biondastra squittì di paura e disgusto. Goldstein era il rinnegato, il decaduto che una volta, molto tempo prima, nessuno ricordava quanto, era stato una delle guide del partito, quasi ai livelli del Grande Fratello, e poi si era lasciato coinvolgere in attività controrivoluzionarie, era stato condannato a morte ed era misteriosamente fuggito e scomparso. Le proiezioni dei 2 minuti dell'odio variavano da un giorno all'altro, ma non ce n'era una in cui Goldstein non fosse il protagonista. Era il traditore per eccellenza, il primo ad aver insozzato la purezza del partito. Tutti i crimini successivi contro il partito, tutti gli inganni, i sabotaggi, le eresie, le deviazioni, erano spuntati dritti dalla sua lezione. Era ancora vivo, da qualche parte, e progettava complotti. Forse di là dal mare, protetto dai suoi committenti stranieri, forse nascosto, così si mormorava ogni tanto, nella stessa Oceania. Winston era senza fiato. Non riusciva mai a vedere la faccia di Goldstein senza provare un doloroso misto di emozioni. Era una faccia magra, da ebreo, con una vaporosa aureola di capelli bianchi e il pizzetto, una faccia astuta, eppure, per così dire, costitutivamente spregevole, con una specie di stupidità senile nel naso lungo e affilato, su cui pencolavano un paio di occhiali. Assomigliava al muso di una pecora. Anche la voce aveva qualcosa di ovino. Goldstein stava pronunciando il solito attacco velenoso contro le dottrine del partito, un attacco così esagerato e perverso da apparire tale anche a un bambino, e tuttavia abbastanza plausibile da farti temere che altri meno accorti di te si sarebbero fatti ingannare. Stava insultando il Grande Fratello, denunciava la dittatura del partito, chiedeva di concludere immediatamente la pace con l'Eurasia, difendeva la libertà di parola, la libertà di stampa, la libertà di associazione, la libertà di pensiero. Stava gridando istericamente che la rivoluzione era stata tradita. E tutto questo in una rapida successione di polisillabi che parodiava lo stile abituale degli oratori del partito e conteneva perfino parole della nova lingua. Più parole in nova lingua, in effetti, di quante ne usasse normalmente nella vita reale un membro del partito. E intanto, perché non ci fossero dubbi sulla realtà che il suo specioso sproloquio copriva, dietro di lui, sul teleschermo, marciavano le infinite colonne dell'esercito eurasiano, file su file di uomini vigorosi dall'inespressiva faccia asiatica, che si accalcavano sulla superficie dello schermo per poi svanire, sostituiti da altri uomini assolutamente simili. Alla belante voce di Goldstein faceva da sfondo il tonfo sordo e ritmico degli stivali militari. Dopo neanche 30 secondi dall'inizio dell'odio, la metà dei presenti esplose in urli di rabbia. La compiaciuta faccia ovina dello schermo e il terrificante potere dell'esercito eurasiatico alle sue spalle erano troppo da sopportare. Inoltre, la vista, anzi, il solo pensiero di Goldstein scatenava paura e rabbia. Lo si odiava con più continuità che non l'Eurasia o l'Estasia, perché quando l'Oceania era in guerra con una di queste potenze, di solito non lo era con l'altra. Ma la stranezza era che, sebbene Goldstein fosse odiato e disprezzato da tutti, sebbene ogni giorno e per migliaia di volte al giorno, sulle banchine, sul teleschermo, sui giornali, nei libri, le sue teorie fossero contestate, fatte a pezzi, ridicolizzate, additate come penose schifezze, nonostante tutto la sua influenza non accennava a diminuire. C'era sempre qualche fesso disposto a cadere nella rete. Non passava giorno senza che la polizia del pensiero smascherasse spie e sabotatori che seguivano le sue direttive. Era il comandante di un immenso esercito fantasma, di una rete sommersa di cospiratori che miravano alla demolizione dello Stato. La Fratellanza, così si chiamava. Si mormorava anche di un libro terribile, una summa di tutte le eresie attribuite a Goldstein, che circolava clandestinamente. Il libro non aveva titolo. Nei discorsi della gente, se mai se ne parlava, era semplicemente il libro. Ma di queste cose si era informati solo attraverso vaghe chiacchiere. Nessun membro del partito, se poteva evitarlo, nominava mai la Fratellanza o il libro. Al secondo minuto l'odio raggiunse la frenesia. La gente saltava sulla sedia e si sgolava cercando di coprire l'insopportabile voce belante che proveniva dallo schermo. La donnetta biondastra era diventata paonazza. La sua bocca si apriva e si chiudeva come quella di un pesce fuori dall'acqua. Anche il faccione di O'Brien era tutto rosso. Si teneva ben dritto sulla sedia, gonfiando e scuotendo il possente torace come per opporsi all'assalto di un'onda. La ragazza bruna, seduta dietro Winston, aveva cominciato a gridare «Maiale! Maiale! Maiale!» e all'improvviso prese un pesante dizionario di nuova lingua e lo scagliò contro lo schermo. Il libro colpì il naso di Goldstein e rimbalzò. La voce continuò inesorabile. In un momento di lucidità, Winston si rese conto che stava gridando insieme agli altri e batteva con violenza il calcagno contro la traversa della sedia. L'orrore dei due minuti dell'odio non stava nel fatto di essere obbligati a indossare una maschera, bensì nel fatto di non poter fare a meno di partecipare. Nel giro di 30 secondi non c'era più alcun bisogno di fingere. Un'estasi mostruosa di paura e cattiveria, una voglia di uccidere, di torturare, di fracassare facce a colpi di martello, pervadeva la massa dei presenti come una corrente elettrica e dava a tutti, anche a chi non voleva, lo sberleffo urlante del pazzo. Eppure la rabbia di ciascuno era un'emozione astratta, priva di bersaglio certo che si poteva spostare da questo a quell'oggetto come una fiamma ossidrica. Così, in un dato momento, l'odio di Winston non si rivolgeva affatto contro Goldstein, ma all'opposto contro il Grande Fratello, il partito e la polizia del pensiero. E in quel momento il suo cuore andava al povero eretico deriso dello schermo, il solo guardiano della verità e della ragione in un mondo di menzogne. E tuttavia, un istante dopo, era in perfetta sintonia con quelli che gli stavano intorno, e tutto quello che si diceva di Goldstein gli sembrava vero. In quei momenti la profonda ripugnanza che provava per il Grande Fratello si mutava in adorazione e il grande fratello giganteggiava, protettore invincibile e impavido, baluardo contro le orde dell'Asia e Goldstein, nonostante il suo isolamento, la sua impotenza e perfino il dubbio che esistesse davvero, assumeva l'aspetto del sinistro incantatore, capace di sfasciare l'edificio della civiltà con il solo potere della sua voce. In certi momenti era anche possibile rivolgere il proprio odio in questa o quella direzione con un atto di volontà. All'improvviso, con lo stesso sforzo violento con cui, durante un incubo, stacchiamo la testa dal cuscino, Winston riusciva a trasferire il suo odio dalla faccia sullo schermo alla ragazza mora alle sue spalle. Allucinazioni vivaci, stupende, gli affioravano nella mente. La batteva a morte con un manganello di gomma. La legava a un palo, nuda, e la trafiggeva di dardi come un San Sebastiano. La stuprava e le tagliava la gola nell'attimo dell'orgasmo. Inoltre, meglio di prima, capiva perché la odiasse. La odiava perché era giovane e bella e assessuata, perché voleva portarsela a letto e non ci sarebbe mai riuscito, perché intorno alla sua vita flessuosa, che ti invitava ad abbracciarla, c'era solo la detestabile cinta scarlatta, aggressivo simbolo di castità. L'odio raggiunse l'apice. La voce di Goldstein era diventata un vero e proprio belato, e per un istante la faccia si mutò in un muso di pecora. Poi la faccia ovina si trasformò nella figura di un soldato eurasiatico che avanzava, enorme e terribile, tra i boati del mitra. Quest'ultimo sembrava spuntare dalla superficie dello schermo, incollando allo schienale quelli della prima fila. Ma in quel preciso momento, con gran sollievo di tutti, la figura ostile si trasformò nella faccia del grande fratello. Capelli neri, baffi neri, pieno di potenza e di misteriosa calma, e così imponente da riempire lo schermo quasi per intero. Nessuno sentiva quel che diceva il grande fratello. Erano solo poche parole di incoraggiamento, le parole che si dicono nel rombo della battaglia, che non si distinguono l'una dall'altra, ma ridanno fiducia per il semplice fatto di essere pronunciate. Poi la faccia del grande fratello svanì di nuovo, e al suo posto spiccarono in caratteri cubitali i tre slogan del partito. La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l'ignoranza è forza. La faccia del grande fratello, però, sembrò durare sullo schermo per parecchi secondi, come se si fosse impressa nelle pupille di ognuno troppo vividamente per potersi dissolvere all'istante. La donnetta biondastra si era sporta oltre la sedia antistante, mormorando con voce tremula «Mio salvatore!» Protendeva le braccia verso lo schermo, poi affondava il viso tra le mani. Stava pronunciando una preghiera, era evidente. A questo punto tutti quanti intonarono un canto profondo, lento, ritmico. G.F. G.F. Lo ripetevano senza sosta, molto lentamente, con una lunga pausa tra la G e la F. Un mormorio pesante, sommesso, stranamente selvaggio, sul fondo del quale sembrava di udire piedi nudi battuti a terra e il pulsare di tamburi. Continuarono per circa mezzo minuto. In momenti di straripante emozione si sentiva spesso quel ritornello. Era anche un inno alla saggezza e alla maestà del grande fratello, ma ancor più un atto di autoipnosi, una ricerca dell'incoscienza per mezzo del ritmo. Winston si sentì raggelare dentro. Nei due minuti dell'odio non poteva non condividere il delirio generale, ma questo canto subumano, G.F., G.F., lo riempiva puntualmente d'orrore. Certo, cantava con gli altri, sottrarsi era impensabile. Veniva istintivo dissimulare i propri sentimenti, controllare la propria faccia, fare come facevano tutti. Ci furono però un paio di secondi in cui l'espressione degli occhi l'avrebbe molto probabilmente tradito. E proprio allora avvenne il fatto, se è vero che avvenne. Per un istante Winston colse lo sguardo di O'Brien. L'uomo si era alzato, si era tolto gli occhiali e adesso se li risistemava sul naso con quel suo tipico gesto. Ma ci fu una frazione di secondo in cui i loro occhi si incontrarono e, In quell'intervallo, Winston ebbe la certezza, sì, la certezza, che lui e O'Brien stessero pensando esattamente la stessa cosa. Un messaggio inequivocabile era corso tra loro. La mente di ciascuno si era aperta e i pensieri fluivano dall'uno all'altro attraverso gli occhi. «Sono con te», sembrava dirgli O'Brien. «So esattamente quello che provi. Conosco il tuo disprezzo, il tuo odio, il tuo disgusto, ma non ti preoccupare, sono dalla tua parte». E poi quel lampo di intelligenza sparì e la faccia di O'Brien ridiventò imperscrutabile come quella di tutti gli altri. Ecco tutto. E già non era più sicuro che fosse successo. Incidenti simili non avevano seguito. Si limitavano a tenere viva l'idea o la speranza che, oltre a lui, ci fossero altri nemici del partito. I grandiosi complotti sotterranei di cui si vociferava forse non erano solo frutto di dicerie. Forse la fratellanza esisteva per davvero. Nonostante gli infiniti arresti e confessioni ed esecuzioni, la fratellanza a tratti appariva solo un mito. Winston certi giorni ci credeva, certi altri no. Non esistevano prove, solo fuggevoli indizi che significavano tutto e niente. Brandelli di conversazioni riportate, pallide scritte sui muri dei bagni. Una volta addirittura, tra due sconosciuti che gli capitò di osservare, un minimo cenno della mano, forse un segnale di riconoscimento. Era tutto un tirare a indovinare. Molto probabilmente si era immaginato ogni cosa. Era tornato al suo cubicolo senza più guardare O'Brien e non gli venne neppure in mente di tener vivo quel loro contatto casuale. Se anche avesse saputo come fare, sarebbe stato tremendamente pericoloso. Per un secondo, due secondi, si erano scambiati uno sguardo che non lasciava dubbi. Fine della storia. Anche questo però era un evento memorabile, nell'ermetica solitudine in cui si era costretti a vivere. Winston si rimise dritto sulla sedia, ruttò, il gin gli tornò su. Rifocalizzò lo sguardo sulla pagina. Scoprì che mentre sedeva a rimuginare aveva continuato a scrivere, in modo automatico. E la grafia non era più quella di prima, contratta e insicura. La penna era scivolata libera sulla carta liscia, scrivendo in caratteri maiuscoli e chiari «Abbasso il grande fratello, abbasso il grande fratello, abbasso il grande fratello, abbasso il grande fratello, abbasso il grande fratello». Più e più volte riempiendo mezza pagina. Non poté sopprimere un moto di panico. Assurdo, visto che aver scritto quelle parole non era più pericoloso della decisione di iniziare il diario, ma per un attimo fu tentato di strappare le pagine imbrattate e di abbandonare l'impresa una volta per tutte. Però si trattenne. Sapeva che non sarebbe servito. Scrivere «abbasso il grande fratello» o non scriverlo era la stessa cosa. Continuare il diario o non continuarlo era la stessa cosa. La polizia del pensiero lo avrebbe preso in ogni caso. Aveva commesso, e lo avrebbe commesso comunque, anche senza ricorrere all'inchiostro, il crimine fondamentale che racchiudeva tutti gli altri. Il pensiero crimine, come lo chiamavano. Il pensiero crimine non si poteva nascondere per sempre. Per un po', magari per anni, riuscivi a scantonare, ma prima o poi ti prendevano. Accadeva sempre di notte. Gli arresti li eseguivano immancabilmente di notte. Ti strappavano dal sonno. Ti scuotevano con le loro manacce, ti piantavano le torce negli occhi, circondavano il letto guardandoti male. Nella maggioranza dei casi non c'era processo, non c'era verbale d'arresto. La gente semplicemente spariva, sempre durante la notte. Il tuo nome veniva espunto dai registri, ogni traccia di quel che avevi fatto cancellata, la tua esistenza precedente negata e poi dimenticata. Eri abolito, annichilito. Vaporizzato era il termine usuale. Per un momento si sentì assalire da una sorta di isteria. Cominciò a scarabocchiare di corsa. «Mi spareranno, che me ne importa, mi spareranno alla nuca, che me ne importa, abbasso il grande fratello! Ti sparano sempre alla nuca, che me ne importa, abbasso il grande fratello!» Si abbandonò sulla sedia, vergognandosi un po' di se stesso, e mise giù la penna. Un attimo dopo sussultò. Bussavano alla porta. Già qui. Sedeva zitto zitto, nella vana speranza che chiunque fosse se ne sarebbe andato dopo il primo tentativo. Ma no, bussarono di nuovo. Guai a tardare. Il cuore gli batteva come un tamburo, ma la faccia, per lunga consuetudine, doveva essere inespressiva. Si alzò e si avviò a fatica verso la porta.